Buonasera, ben ritrovati a tutti. Vorrei dedicare questa lezione titola Leilunis Patoshel Amos, lo fatto che è mancato ieri a Venezia un grande punto di riferimento di tutto l'ebraismo italiano, è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, presidente della Comunità Ebraica di Venezia, che i suoi meriti possano essere per noi di esempio e possano, con l'aiuto di Hashem, tutelarci da ogni male e da ogni disgrazia. Questo Shabbat leggeremo due parashot insieme a Pahir, sono due piccole parashot che molto spesso si leggono assieme. La parashat di Nitzavim in particolare si legge sempre il Rosh Hashanah, questo perché è l'ultimo discorso che Mosè ha pronunciato prima del giudizio. E, è molto interessante questo paradosso che queste due sezioni più corte della Torah si leggono insieme, quasi sempre nell'ultimo Shabbat dell'anno, quello che precede appunto Rosh Hashanah. Ora, il paradosso è che la parola Nitzavim significa stare fermi, stabili, dalla radice Yatzib, essere fermi dritti, non muoversi, mentre Vayelech viene dalla radice Lalechet, che significa appunto camminare, andare. Beh, ci troviamo di fronte a uno simbolo, cioè stare fermi camminando. Allora, è come se il popolo ebraico sta per entrare, sta per avviarsi, per camminare verso Israele, verso Israele per costruire un nuovo progetto, viene invitato a fermarsi, a Temnitzavim, voi starete fermi. Viceversa, Mosè, che è costretto a fermarsi nel cammino verso Israele, è colui che va, è colui che cammina. Vayelech Moshe, Moshe andò. Come se questo paradosso volesse imprimere sollecitato a muoversi. Ebbene, io ogni tanto si fermi a pensare e ad ascoltare. Chi invece sente bloccato il proprio cammino deve continuare ad andare avanti fino al limite concesso. Ecco, mi sembra questa una sollecitazione significativa per proiettarci con senso di maturità verso un nuovo anno. Vedete, il nostro capitolo, la nostra parasha, appunto così: voi siete rimasti oggi tutti davanti al Signore, e i vostri capi, i vostri anziani, i vostri sovrintendenti, tutti gli uomini di Israele, i vostri figli, le vostre donne, i forestieri, viventi presso di voi, da colui che fa il taglia legna a colui che attinge l'acqua. E siete tutti di fronte al giudizio di Hashem. Ecco, questo sarebbe un chiaro richiamo al giorno di Rosh Hashanah, in cui siamo tutti davanti al giudizio di Dio, indipendentemente dal ceto, dal censo, dalle capacità intellettuali di ognuno. Non c'è nessuno status socio-economico che segna una differenza di fronte al giudizio di Dio. Quindi vedete che la parola con cui inizia questa parola è Atem Nitzavim. Voi siete tutti immobili, fermi di fronte al Signore vostro Dio. La seconda parasha invece, Vayelech Moshe, e Moshe andò. Moshe cammina, secondo il Midrash, dove sta andando Moshe, verso dove va il movimento di Mosè. Mosè, prima di morire, prima di congedarsi dal popolo, sarebbe andato da ogni singolo ebreo a salutarlo. Mosè è andato tenda per tenda, da ogni persona del popolo ebreo, dal più importante al più umile, dalle persone con cui aveva avuto a che dire, alle persone che erano più o meno simpatiche, uno ciascuno. Per cui vedete, in questo connubio tra queste due parashot, noi abbiamo due elementi molto significativi. Allora, il primo l'abbiamo detto, è questo senso dello star fermi e il senso del muoversi, cioè queste due dimensioni devono essere contemplate sempre nel nostro modo di agire nella nostra vita. Ci sono situazioni in cui bisogna camminare, bisogna procedere, e ci sono viceversa situazioni in cui dobbiamo fermarci. E qui il comandamento, la sollecitazione è molto asimmetrica. Mosè che deve fermarsi, che è costretto a interrompere il suo cammino, è colui che va. Per coloro invece che stanno andando, che stanno camminando verso Eretz Israel, devono rimanere immobili, devono fermarsi a pensare. C'è anche uno dei modi in cui bisogna un po' giocare su queste due dimensioni per fare una vera Teshuva, l'essere fermi e l'essere dinamici. Però c'è anche un altro elemento in questo connubio di Nitzavim e Vayelech. Mentre Nitzavim, Mosè si rivolge alla collettività indistintamente a tutti, c'è una dimensione del giudizio, della responsabilità che non fa sconti a nessuno. Al contempo in Vayelech c'è una dimensione molto personale e molto individuale e molto particolaristica. Mosè non si rivolge più indistintamente a tutti, ma va da ognuno nella sua tenda a congedarsi, a salutarlo, e probabilmente Mosè a fargli delle raccomandazioni prima di lasciare questo mondo. Ora, se noi torniamo alla prima parasha, qui la Torah ci sta parlando di 10 categorie di persone che rappresentano l'intero al giovane, dal potente al semplice. Cioè Mosè parla a tutti, un leader deve essere capace, in grado di rivolgersi a ogni persona. Non ci sono privilegi di status sociale, economico e neanche di età. Ora, il Rabbi Shemuel Borenstein, conosciuto come Rebbe di Sokashev, nel 1913 fece una delle partite delle 10 categorie del popolo ebraico per parlare di una grande mitzvah, di una cerimonia importantissima che il Kohen Gadol, che il sommo sacerdote, faceva nel giorno del Kippur. Nel giorno del Kippur il Kohen Gadol portava nel Kodesh HaKodashim la parte più sacra del Tempio, un incensiere d'oro che conteneva 11 specie diverse di ingredienti, di cui 10 profumati e uno dall'odore sgradevole. Ora, i 10 ingredienti profumati, secondo i Rebbe di Sokashov in Shemishmuel, secondo questo rabbino, corrispondono alle 10 categorie citate in questo inizio della parasha. Quindi i 10 ingredienti profumati corrispondono a queste 10 categorie. I vostri capi, i vostri anziani, i vostri sovrintendenti, i vostri figli, le vostre donne, i forestieri, quello che taglia la legna e quello che attinge l'acqua. Sono 10 categorie che secondo il Shemishmuel corrispondono alle 10 sostanze profumate che costituiscono il cosiddetto incenso. L'incenso in ebraico si dice ketoret, che secondo alcuni richiama la parola kesher. Kesher vuol dire legame, connessione, ciò che mette assieme. Infatti non a caso nell'ebraico moderno il Tikshoret, da cui c'è la stessa radice keshe, significa comunicazione, cioè mette in connessione keshe diverse persone. Ora, gli ingredienti dell'incenso dovevano essere finemente pestati in un mortaio per farne un singolo composto. E questo simboleggia il fatto che ogni gruppo gruppo appartenente al popolo di Israele deve riconoscere il suo valore proprio, risiede nella possibilità di fondersi insieme ad altri gruppi. Allora, quando questo succede, allora è possibile aggiungere anche una sostanza maleodorante, perché questa sostanza che non odora rappresenta quei cattivi elementi che purtroppo fanno anche parte del popolo ebraico, però solo dopo che ogni ingrediente è diventato una componente indistinguibile in questa mistura di questo incenso, solo in quel momento l'offerta dell'incenso può essere portato nel Santo dei Santi e presentato a Kadosh Baruch. Qui vediamo che l'incenso può essere portato dentro la parte più intima del Tempio solo dopo che ogni ebreo, buono o cattivo che sia, ha deciso di annullare la propria individualità per agire per il bene della comunità. Solo allora il popolo ebraico, nella sua interezza, può presentarsi al giudizio di Dio nel giorno di Kippur. Ma se resta, se permane un elemento di dissonanza nel pubblico, se c'è disarmonia nella comunità, allora l'eventuale elemento più debole, più difettoso, quindi l'ingrediente che è male odorante, contribuirà ad aggravare ulteriormente la divisione. Ora, il Talmud nel trattato di Keritot descrive minuziosamente il lavoro di chi prepara questo incenso. E è detto, il Cohen rimetterà gli ingredienti nel mortaio il giorno prima del Kippur e li triturerà accuratamente in modo che il composto risulti estremamente fine. Ora, noi nella Tefillà recitiamo, non in tutte le comunità, però per esempio nelle comunità che usano il minag sefardita, e questo è un passo della, che si recita in mezzo alla tefillà, che si recita con grande solennità, con grande concentrazione. Il passo del Pittum Haketoret, l'offerta dell'incenso. E tanto è che in molte sinagoghe di rito sefardita ci sono molte persone che, per dare una particolare importanza a questo passaggio della Tefillà, non leggono questo passo nel testo del Siddur, ma lo leggono su una pergamena dedicata dove appunto viene riportato questo rito, che si vesta due volte al giorno, nel mattino la testa e in quella del pomeriggio di Inha. Questo nell'ito sefardita. Nell'ito italiano se ne resta una versione ridotta alla fine della tefillà del mattino e in alcune comunità italiane anche al pomeriggio. Ora, cosa dice questo passaggio? Tu sei il Signore nostro Dio, davanti al quale i nostri padri bruciavano l'incenso composto di vari ingredienti, nel periodo in cui esisteva il santuario, come tu avevi comandato loro per mezzo di Mosè, come è scritto nella tua Torah. Il Signore disse a Mosè: prendi degli ingredienti, resina, garofano, galbano, olivano, puro, tutti nella stessa misura, e se farai un incenso manipolato secondo l'arte dei profumieri, salato, puro e santo, lo polverizzerai fino a che ne offrirai davanti alla testimonianza, e su di esso arderà Aaron, il sommo sacerdote, l'incenso composto di ingredienti. Questo l'ha fatto ogni mattina quando preparerai i lumi, così accenderai i lumi, incenso quotidiano davanti al Signore per le vostre generazioni. Ora però i maestri del Talmud insegnano che l'incenso era fatto di 368 mine, secondo altri 365, secondo il numero dei giorni dell'anno, una mina al giorno, mezza al mattino e mezza nel pomeriggio. Quindi il sommo sacerdote prendeva nel giorno del Kippur, dopo averle messe nel mortaio, e calava questi ingredienti. Il Talmud, nel trattato di Keitot, intensifica quanto abbiamo letto prima e ci specifica le 11 sostanze che andavano offerte: il balsamo, il garofano, il galbano, l'olibano, poi mirra, cassia, figanato, zafferano, poi corteccia armonica, cinamono, vecchia saponaria, vino di Cipro. Sono, come vedete, 11 sostanze. Questo passaggio noi lo troviamo, la fonte di questo rito è nella parasha di Kittissa, nella Torah. E quindi ci dice che bisogna prendere questi, e dove l'azione principale è triturarli molto finemente, si da farne un'unica composizione. Allora, questo era un uso che, come ci ha detto la Gemara, veniva fatto tutti i giorni. Però il giorno di Kippur veniva fatto con una particolare attenzione, perché questa composizione vede 11 sostanze, 10 profumate e una maleodorante, doveva essere fatto in modo scrupolosissimo, e il testo del Talmud dice in modo molto fine, adec ed adec. Cioè, come a dire che nel giorno di Kippure ci doveva essere una particolare attenzione alla tritatura di queste 11 sostanze, più di ogni altri giorni. Allora, questo simboleggia che cosa? Che per conseguire una vera unità nella comunità è necessario, in un certo senso, macinare, triturare la propria personalità e soprattutto l'arroganza che porta alla disunione, la sensazione di essere al di sopra di tutti gli altri, pensare di odorare più degli altri. Quindi solo allontanando la propria presunzione, solo operando senza orgoglio e per il bene di tutti, anziché secondo il proprio interesse personale, potremmo presentarci davanti ad Hashem nel solenne giorno di Kippur. Ma forse questo appello all'unità, alla rinuncia della propria personalità, può sembrare perfino eccessiva, perché ognuno di noi dovrebbe rinunciare alla propria individualità, la propria personalità nel suo rapporto con Dio e nelle sue relazioni con gli altri. Beh, non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un momento molto particolare del calendario ebraico, il giorno più solenne, lo Shabbat, Shabbaton, il giorno del Kippur, un assaggio del mondo futuro. Allora, come possiamo coniugare questa idea dell'unità, per la quale a volte dobbiamo mettere da parte la nostra individualità, e al tempo come possiamo tutelare, preservare il nostro legittimo bisogno di esprimere la nostra singola personalità? Ecco, ci auguriamo dalla Torah fondamentale, quando Giacobbe in punto di morte benedice i suoi figli. Nel parasha di Vayechi, si capisce, Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: e asse fu, riunitevi e vi dirò quello che accadrà nel tempo a venire. Poi anche più avanti Jacob dice, verso 2, i cavezù, riunitevi, la parola kibbutz, e ascoltate la mia parola. Quindi anche in questa circostanza, come abbiamo visto, a te mitzavim ayom kullechem, anche in quella circostanza i riunirsi dei figli, la inscindibile solidarietà delle famiglie di Israele è la precondizione di quello che Giacobbe annuncia profeticamente sul destino del popolo di ogni tribù. E a se fu il cabezzù, cioè se la Be'aha deve realizzarsi, se la Be'aha una prospettiva è il mettersi insieme, unirsi, radunarsi a queste parole, benedizioni impartite a ogni singolo figlio, diverse l'una dall'altra. Quindi, perché vedete a Ruben, al verso di Ruben, mio primogenito, tu sei mia virtù e primizia del mio vigore. Poi Simone e Levi, ognuno, vedete che al verso 28 è detto con le città Israel ce ne mazzate. Pesota c'è di bella ema viem vai vai chutam isha c'è che vi chato bea chutam. Tutte queste sono le 12 tribù di Israele, 12. E questo è quanto disse loro Ade benedicendoli a ciascuno. Diede la sua speciale benedizione. Quindi Giacobbe non aveva in mente che tra i suoi figli dovesse regnare l'uniformità, l'omologazione, ma al contrario, ognuno di loro con le sue specifiche caratteristiche e qualità meritava una sua speciale benedizione. Quindi nella vita quotidiana è un'armoniosa unità tra diversi individui e non un'uniformità artificiale che deve essere ricercata. Ognuno deve contribuire al bene comune con la ricchezza della propria persona unica e irripetibile, cercando di capire sempre qual è il momento di star fermi e qual è il momento di camminare e andare avanti. Shabbat shalom.